File 5, pagina 31. Attraversammo il paese. Dalle finestre delle case si sporgevano tanti bei bambini biondi, pochi adulti e per lo più donne. Salutavamo, sollevati di essere finalmente arrivati, già convinti che dove c'erano tanti bei bambini la gente non potesse essere cattiva. Ci lasciammo il paese alle spalle e procedemmo. Il panorama era meraviglioso. Si vedevano pinete a perdita d'occhio, illuminate da un sole splendido. La strada era di terra battuta, segnata dai solchi dei carri e dagli zoccoli dei cavalli. Ci scortavano soldati armati. A un certo punto una stanga, come quella di un passaggio a livello, sbarrava la strada. Dei cartelli avvertivano che il campo era zona militare e che era vietato avvicinarsi se non autorizzati. Vicino alla sbarra, 6 SS testa di morto, guardie dei campi di sterminio nazisti. Il graduato capoposto si divertì a prenderci a pugni e a pedate mentre passavamo, lanciandoci un sacco di insulti in tedesco. Le altre SS ridevano. Ci schierarono all'entrata del campo, dove spiccava una scritta a grandi lettere: Konzentrationslager Flossenbürg. Il campo era allestito su collinette che formavano una valle naturale. Poche baracche di legno sulla destra, di più sulla sinistra, che si arrampicavano sul versante di una collina. Intorno erano circondate da 3 sbarramenti di filo spinato, arcuati in alto verso l'interno, in modo che fosse impossibile scalarli, e percorsi dalla corrente ad alta tensione. Bastava appoggiarvi le mani per rimanere fulminati. Dei piccoli isolatori di porcellana isolavano i sostegni dal filo spinato. A sinistra dell'entrata, per chi arrivava, sorgeva una costruzione in muratura con un ballatoio di legno, come un podio, che giungeva quasi a sfiorare l'ingresso. Di lì il comandante del campo, con altri ufficiali, faceva la conta dei prigionieri che entravano. Come fummo dentro, ci schierarono. Un interprete ci tradusse quanto disse l'ufficiale delle SS, e cioè il regolamento del campo, e una frase che ci riempì d'orrore: qui si entra e non si esce più, se non morti o per andare in un altro campo come questo. Il cibo che vi verrà dato basta solo a non morire. Poi se ne andò. L'interprete, un polacco deportato come noi, visto che molti avevano delle provviste, ci consigliò di distribuire e di consumare tutto, perché tanto ce l'avrebbero portato via i tedeschi. Ormai eravamo come condannati a morte, aggiunse. Flossenbürg era come l'inferno di Dante. Lasciate ogni speranza. Ci condussero a sinistra, in uno spazio tra le baracche e lo sbarramento di filo spinato, dove rimanemmo alcune ore. Come per incanto, comparve un sacco di roba da mangiare: gallette, pane secco, farina di latte, carne in scatola, sigarette, tutta roba dei nostri compagni di Bolzano. Alcuni partigiani, come Zappa, Lupo e altri, che non fumavano da oltre 2 mesi, si misero a fumare 4 o 5 sigarette per volta. Rimasi talmente esterrefatto nel vedere tutto quel ben di Dio, con la fame che avevamo patita a Bolzano, che quando mi riebbi potei prendere ben poco. I colonnelli e i generali si tennero i loro sacchi di roba e non divisero niente, imitati soltanto da pochi. Naturalmente i tedeschi glieli portarono via. Fecero innalzare un telone come quelli dei circhi, ci fecero denudare, radere dappertutto, consegnare ciò che avevamo a degli addetti che annotavano ogni oggetto. Ci chiesero se avevamo roba di valore, come oro, gioielli, orologi. Ci guardarono in bocca per vedere se vi fossero ponti o denti d'oro che strappavano e mettevano da parte. Infine ci raggrupparono in mezzo al campo, nel cortile centrale, davanti a una costruzione di cemento bassa e seminterrata, con finestre fino a terra, una scaletta di pietra e la porta di ferro con la chiusura come quella dei rifugi antiaerei. C'era con noi un giovane che gridava dal dolore per un'infezione a una mano. Alcuni invitarono l'interprete a chiedere che lo ricoverassero in infermeria. L'interprete riferì, ma la risposta fu: meglio per lui, morirà prima. Poi gli inservienti delle docce, che portavano un triangolo verde, contrassegno dei delinquenti comuni tedeschi, ci ordinarono di entrare. Ce lo dissero nella loro lingua. L'interprete si era allontanato e noi non capivamo. Allora brandirono dei grossi tubi di gomma e a forza di botte ci fecero capire tutto, di lavarci e di rivestirci. La biancheria, ammucchiata in un canto, ce la gettavano mentre passavamo di corsa. Mutande, camicia, maglia, pantaloni, giacca, così come capitava, fosse grande, stretta o corta. Se qualcuno tornava indietro per farsela cambiare, apriti cielo, si prendeva una scarica di botte e non riusciva a cambiare nulla. Le giacche erano di detenuti arrivati prima di noi e recavano, davanti e dietro, vistose KL verniciate, così anche i pantaloni. Infine un paio di zoccoli di tela, tipo spiaggia. Ci condussero incolonnati verso due baracche in fondo al campo, a destra, isolate da un reticolato, e ci fecero schierare davanti a quella che sarebbe stata la nostra baracca, il Block 23. Sulla breve scalinata davanti all'ingresso ci aspettava un gruppetto di 7 o 8 individui armati di bastone. Un nostro compagno, improvvisatosi interprete, ci tradusse le parole di uno di costoro che aveva il triangolo verde dei delinquenti. «Io sono il capo blocco, questo è il segretario, gli altri gli aiutanti. Mi dovete obbedienza assoluta. Ho diritto di vita e di morte su ognuno di voi». Fece l'appello. Ogni chiamato doveva rispondere «Irsch!». Alla fine ci fecero rompere le righe, lasciandoci circolare davanti alla baracca. In quelle di fronte, al di là del filo spinato, cominciarono a distribuire la zuppa, sotto il controllo dei rispettivi capi blocco. I prigionieri schierati passavano a uno con una gamella, dove veniva vuotato un mestolo. Ogni tanto il capo blocco assestava un colpo sulla testa di qualcuno con un grosso e lungo tubo di gomma. Guardavamo sgomenti la magrezza spaventosa di quei deportati. Come la distribuzione fu terminata, si precipitarono sui bidoni di zuppa, ora vuoti, raccogliendone il fondo con le mani e leccandosele. Il capo blocco e i suoi aiutanti distribuivano randellate a destra e a manca. Quegli infelici si allontanavano momentaneamente, per riavvicinarsi poi subito, a prendere più botte che zuppa. Era una scena bestiale, eppure aveva anche un lato comico che faceva ridere noi più giovani. Presto smettemmo di ridere. Alcuni che erano andati al gabinetto tornarono inorriditi, raccontando che in un angolo era buttato un mucchio di cadaveri, talmente magri che pareva che le ossa uscissero dalla pelle. Andai a vedere. In fondo, una piccola costruzione di legno, il Waschraum, doveva servire da una parte come lavatoio, dall'altra come latrina. Era proprio a ridosso del filo spinato che circondava il campo. Entrando si vedevano la torretta con le sentinelle armate di una grossa mitragliatrice e un faro. Le torrette sorgevano ogni 150 metri tutto intorno, in modo da dominare il campo e da poterlo prendere d'infilata con le raffiche. Ogni tentativo di ribellione e di fuga era impossibile. entrai nel Waschraum e conobbi come si moriva a Flossenbürg. In un angolo del vano d'ingresso erano ammucchiati disordinatamente dei cadaveri orribilmente magri, ridotti a pura pelle e ossa, senza un filo di carne addosso. Alcuni avevano tatuato il numero di matricola, tutti erano completamente nudi. Ci adunarono di nuovo, ci incolonnarono, ci distribuirono una gamella di terracotta senza posate. A uno dovevamo passare davanti a un bidone di zuppa. Un aiutante ce ne distribuì un mestolo a testa. Assisteva personalmente il nostro capo Bloch, armato del famoso tubo di gomma con cui assestava randellate a chi, porgendo male la gamella, faceva versare un po' di zuppa. Poi, in un angolo, in piedi, ci arrangiammo a trangugiare anche noi come coloro che poco prima ci avevano fatto ridere. Ora che toccava a noi, ne restammo avviliti. La zuppa aveva un sapore e un odore disgustosi. Era una brodaglia senza condimento, con rarissimi pezzi di patata, pezzi di rapa e un'erba indecifrabile. Costretti come eravamo a portare la gamella alla bocca per sorbire, in mancanza di posate, l'odore ci assaliva le nari ed era così fetido che molti non riuscirono a inghiottire. Nel mio gruppo mangiammo tutta la zuppa, anzi qualcuno divorò anche quella degli altri, con la fame arretrata che avevamo. Appena finito, bisognava passare la gamella ancora sporca ai compagni che non avevano ancora ricevuto la loro porzione. Non v'erano recipienti bastanti per tutti. Nel pomeriggio consegnarono a ognuno due strisce di tela bianca con un triangolo rosso stampigliato a vernice e recante il numero di matricola e una I, italiano. A me toccò il numero 21720. Ce le fecero cucire, a turno, una in alto a sinistra sui pantaloni, l'altra sul petto della giacca a destra. Verso sera ci schierarono di nuovo davanti alla baracca, questa volta per la conta, che veniva eseguita tutte le sere personalmente da un SS, in un certo numero di baracche, da un ufficiale o da un sottufficiale. I capi blocco presentavano i deportati perfettamente schierati sull'attenti, altrimenti erano bastonate tremende. Se uno non si reggeva, correva il pericolo di essere buttato sui cadaveri, gettato ancora vivo nei forni crematori e bruciato. Oppure pigliava tante botte da raggiungere il mucchio già cadavere. Anche i cadaveri venivano regolarmente conteggiati dall'SS, che poi si recava al comando dove le cifre venivano controllate. Se per caso mancava un deportato, ci tenevano schierati per ore, tutto il tempo necessario per rintracciarlo vivo o morto, o per scoprire l'eventuale errore di calcolo. I cadaveri venivano portati al forno crematorio la mattina presto, prima della sveglia. I deceduti durante la notte venivano ammucchiati il giorno seguente nel Waschraum, vicino alle latrine, e rimanevano lì fino a sera per essere conteggiati. Dopo che ci ebbero schierati, controllati e bastonati, ci distribuirono un pezzettino di margarina sintetica grossa mezzo pollice e la nostra razione di pane. Un sesto di pane rettangolare tedesco, nero, con dentro pezzi di paglia. Il tutto da consumare all'aperto per non sporcare la baracca. Infine ci cacciarono a dormire, in due o più per pagliericcio. La paglia era ridotta a un paio di centimetri, cosicché si sentivano le tavole di legno dei castelli. I castelli erano a tre piani e percorrevano la baracca in lunghe file, tranne al centro, dove erano dei tavoli con sgabelli. Lì sedevano durante il giorno e per consumare i pasti il Blockältester, lo Schreiber e gli aiutanti. Il capo blocco aveva un castello separato dagli altri e schermato con un paravento. Zappa e io salimmo sul pagliericcio più alto di un castello in cui si sistemò parte del nostro gruppo. Feci amicizia con quelli del pagliericcio vicino. Venanzio Gibilini, un giovane che aveva lavorato alle ferrovie, e un anziano. I boia cominciarono a gridare: «Ruhe! Ruhe!» Silenzio. Prima di addormentarmi piansi silenziosamente, mandando un addio ai miei cari, convinto che non li avrei rivisti mai più. Durante la notte la baracca rimaneva completamente sbarrata. Non veniva aperta per nessun motivo, tranne uno. Mentre mi recavo per un bisogno al mastello posto all'entrata, un aiutante del capo blocco, messo di guardia alla porta, mi afferrò brutalmente, mi scaraventò vicino a quel fetido recipiente, con forza mi afferrò il braccio e me lo cacciò vicino a una maniglia destinata evidentemente a trasportarlo. Mi ordinò, sottovoce per non disturbare il sonno del Blockältester, qualcosa in tedesco misto a polacco, di cui non capii un H, ma che senza dubbio significava di non muovermi. Mi fece aspettare finché non si avvicinarono altri tre malcapitati. Allora dischiuse piano la porta e sporse la testa per chiamare la sentinella sulla torretta. Chiamò due o tre volte, non troppo forte. Poi, evidentemente, terrorizzato all'idea di svegliare il capo, uscì e chiamò a voce più alta. La sentinella annuì. Noi uscimmo e vuotammo il mastello. Tornati in baracca, ricevemmo come compenso una scarica di pugni e di pedate, perché, essendo il mastello addirittura raso, ne avevamo rovesciato un po' sulla breve scalinata. L'indomani ci diedero la sveglia che era ancora buio. Non avevamo finito di rivestirci che ci cacciarono fuori a bastonate. Era una giornata nebbiosa e rigida, con quella poca biancheria addosso il freddo era terribile. Negli zoccoli aperti, senza calze, i piedi non solo rimanevano gelati, ma si riempivano di vesciche, ci impedivano di correre e quasi di camminare. Ci dovemmo lavare senza sapone, senza niente per asciugarci. Non vedemmo mai un fazzoletto fino alla fine della guerra. Nel campo non c'era nemmeno carta. Se ne capitava una striscia, era preziosa come l'oro. Ad aumentare il nostro orrore, avevano cacciato fuori, nello spazio antistante i due blocchi, anche i deportati del blocco 22, soprannominato il convalescenziario, che provenivano un po' da tutta Europa. Erano soprattutto polacchi, ma anche russi, romeni, ungheresi, francesi, jugoslavi, belgi, ebrei, spagnoli e qualche italiano. Erano scheletriti, pieni di lividi, piaghe, ammaccature. Si trascinavano sfiniti. Scoprimmo, osservandoli, le stufe umane. Si mettevano in circolo in 20, 30, perfino 50, addossati l'uno all'altro, in modo da trattenere e trasmettere il calore dei corpi. Naturalmente gli ultimi arrivati, rimasti all'esterno, si scaldavano solo la parte del corpo appoggiata al compagno, rimanendo col resto esposto all'aria gelida. Erano questi che ogni tanto si staccavano per formare subito una stufa nuova di cui restavano al centro. Imparammo anche noi. Io cercavo di mettermi a metà fra il centro e l'esterno. Era il modo migliore per restare sempre dentro una stufa e non finire prima o poi allo scoperto. Mentre ci si illudeva di scaldarsi in quel modo, si discuteva di tutto, della guerra, del cibo, ci si comunicavano le notizie. Fu così che venimmo a sapere che ci avrebbero inviati in Arbeitskommando al lavoro. Se avessimo avuto la fortuna di ritornarne vivi, saremmo tornati come i deportati del convalescenziario, che era l'anticamera del forno crematorio. Pochissimi erano coloro che riuscivano a riprendersi tanto da poter essere nuovamente utilizzati in qualche commando. I detenuti del blocco 22 ci additarono un fumo nero e denso che si levava dietro le due baracche, esclamando: «Crematorium! Crematorium!» Allora capimmo cos'era quell'odore di carne e di grasso bruciati che ristagnava. Non avemmo più nemmeno la forza di guardarci in faccia. Pagina 37.